Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ultima puntata di questa settimana con Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Potete scriverci sms o whatsapp al numero 333-9200-170. È tempo di vigilia per il Parma, che domani pomeriggio alle 14 ospiterà il Pisa nella 25esima giornata del campionato di Serie B. Una giornata che sarà aperta già stasera dall'anticipo importante anche in chiave Parma tra Ascoli e Cremonese, ore 20:30 al Del Duca, con i grigiorossi che si trovano al secondo posto a meno 6 assieme al Como e proveranno ad accorciare momentaneamente il distacco dalla vetta. Poi domani alle 14 Parma-Pisa, Spezia-Cittadella, Bari-Feralpi-Salò, Reggiana-Ternana, Lecco-Cosenza. Alle 16:15 sarà la volta invece di Sampdoria-Brescia, Catanzaro-Sud-Tirol e Palermo-Como. Chiuderà il posticipo di domenica alle 16:15 tra Venezia e Modena. Proprio del Venezia si sta parlando molto in questi giorni, perché c'è una situazione debitoria non semplicissima. È stato il blocco di mercato imposto dalla FIFA, secondo quanto oggi scrive la Nuova Venezia in edicola. C'è questo fondo Cerberus che vanta un patrimonio di 30 miliardi di dollari, pronto a subentrare Venezia, anche perché la situazione debitoria si gira attorno ai 50 milioni di euro, complice gli ingaggi elevati ereditati dai giocatori che militavano un paio di stagioni fa tra i lagunari in Serie A. E quindi per il Venezia situazione non semplice. Dopo la cessione di Johnson, anche questa tegola sul Venezia, che al momento occupa il quarto posto in classifica 44, classifica che vede il Parma in testa 51, a 45 Como e Cremonese, che come abbiamo detto prima giocherà questa sera in anticipo ad Ascoli, a 44 il Venezia, a 42 il Palermo, poi un piccolo stacco dietro a queste prime 5 regine del campionato di Serie B, che verosimilmente ci giocheranno la promozione diretta. C'è il Catanzaro a 38, il Cittadella battuto dal Parma a 36, Brescia e Modena a 32, Reggiana, Pisa e Bari a 30, Sampdoria a 29 insieme al Cosenza, Sud Tirol 27, poi la parte delle squadre invece in lotta per non retrocedere, un gruppetto aperto da Ascoli e Ternana a 22 insieme allo Spezia, poi Feralpi Salò 21 e Lecco a 20, l'Eco che ha cambiato allenatore con Aglietti che è subentrato a Bonazzoli. E della difficoltà della partita di Parma-Pisa ne ha parlato oggi il doppio ex, il portiere Alessandro Nista, in una bella intervista su Gazzetta di Parma realizzata dal giornalista Vittorio Rotolo. E allora Nista ha detto, legato appunto a questa partita, che se focalizziamo l'attenzione sulla classifica e sui valori espressi fino a questo momento sulla carta, tutto farebbe pensare a una partita dal pronostico chiuso, ma non è affatto così. Il Pisa in questa stagione non si è distinto per continuità, ma resta comunque una buona squadra con individualità da non sottovalutare. Pur essendo superiore per qualità ed esperienza, il Parma deve fare attenzione, è una sfida che può nascondere insidie. Allora diteci cosa ne pensate di questo pensiero di Alessandro Nista, che poi è tornato anche sulla famosa data del 19 novembre del 95, quando Nevio Scala, un po' sorpresa, li preferì giovanissimo Gigi Buffon per il big match Parma-Milan al Tardini, e lui dice: la verità è che se anche fossi stato nella miglior condizione di forma possibile, perché non era al meglio, reduce un intervento, Gigi avrebbe comunque meritato di giocare contro il Milan. Osservandola con occhi esterni quella settimana di preparazione al match, avrei visto un portiere, io, che faceva il suo onesto lavoro, e un ragazzino, Gigi, che era semplicemente un predestinato. Ovvero, delle belle parole in un mondo in cui tutti vogliono giocare, insomma, dominato sicuramente più da egoismi e altri interessi. Klaus guarda già l'anno prossimo, ci ha scritto: speriamo che il Sassuolo scenda, potremo puntare così facilmente a Torsberg e l'Oriente. Sì, non so se rientrino nella filosofia di Kraus, però è chiaro che questi sono due giocatori molto molto interessanti. È una sfida per salvarsi in Serie A davvero molto molto agguerrita, perché abbiamo dei problemi che al Verona, la Salernitana ha cambiato allenatore. A proposito, proprio in questo stasera debutterà San Siro l'ex allenatore crociato Fabio Liverani nella sfida impossibile in casa dell'Inter, e poi insomma ci sono tante altre squadre in lotta in quella zona di classifica, e vedremo davvero come andrà a finire. Arriva il messaggio Paolo: ciao Marco, tutte le partite da adesso in avanti saranno ostiche, specie quelle casalinghe, ma il Parma è la capolista e se vuole confermarsi tale non deve di certo temere il Pisa. Sì, poi sentiremo anche le parole di Pecchi in conferenza. Non sottovaluta assolutamente il Pisa, partita diversa rispetto a quella di Cittadella, è inevitabile. E questo Pisa che viene da 12 punti in 7 partite, è risalito da una posizione un po' più traballante al decimo posto, a meno 3 dalla zona playoff, in questo momento occupata da meno 2 dalla playoff, occupata appunto da Brescia e Modena, e quindi è una squadra da temere. Viene da una bella vittoria con la Sampdoria, tra l'altro sta segnando anche con continuità il difensore Antonio Caracciola, è la cooperativa del gol in Europa perché ha mandato a segno ben 18 marcatori diversi, giusto per farvi capire che è un Pisa da non sottovalutare. E vediamo se la pensa così anche il nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Buon pomeriggio Gianluca.
Grazie, ciao Marco, e buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, rispondi perché c'è un po' preoccupazione. Questo Pisa un po' di preoccupazione la incute.
Ma sì, la incute, come giusto che sia, un po' anche tutte le partite. Sinceramente io sono più preoccupato per la partita di sabato prossimo a Como, un Como in grande crescita che si è rinforzato al mercato invernale, che è all'inseguimento del Parma e quindi è molto motivato. Per domani c'è la giusta preoccupazione per un avversario comunque da rispettare, che tra l'altro è un po' la bestia nera del Parma, perché credo sia l'ultima squadra, se non ricordo male, che ha vinto al Tardini, o comunque insomma ci ha vinto diverse volte, e soprattutto sarà seguita da un numero imponente di tifosi. Pensate che noi ci eravamo esaltati per i 2000 che parmigiani, un numero insomma comunque grande, che erano andati a Modena per il derby, e qui parliamo di un numero uguale, anzi forse superiore, di pisani che vengono a Parma in una trasferta più lunga rispetto a quella di Modena, e non solo, ma con una squadra che non è tra le prime posizioni della classifica, insomma è nel limbo tra le squadre che potrebbero forse salire verso la zona playoff, entrare in zona playoff, ma e non è tra quelle in fondo per il playout. È una squadra da tenere in considerazione, però voglio dire, insomma, è un Parma che dalla prima giornata di campionato è primo in classifica. Ha subito 3 sole sconfitte, tra cui la giornata negativa di Modena e una contro il Venezia, che è una delle avversarie dirette, e a Lecco su un campo difficile. Al Tardini non ha mai perso, è vero che c'è sempre la prima volta e tutto, però insomma la partita con il Pisa la vedo una partita che il Parma può affrontare anche dall'alto della propria classifica e della propria convinzione di una squadra che alla fine dei conti sta fino a questo momento dominando il campionato. Noi stiamo facendo tante costruzioni attorno a questa cosa, ma una squadra con 51 punti a questo punto della stagione, 9 su 10, la promozione diretta in Serie A, se non ha un tracollo impensabile, se la può conquistare. È una squadra che non ha avuto momenti di flessione clamorosa. Noi contiamo ancora i 3 anni malaugurati precedenti, dove avevamo una squadra che se ne ha fatte di tutti i colori, quindi c'è sempre la paura che ci possa essere una qualche cosa. Oggettivamente partita difficile, ma insomma da affrontare con fiducia. Ecco, a me fanno più paura le squadre che arrivano al Tardini o disperato, comunque decise certamente a non giocarla. Il Pisa secondo me se la giocherà la partita, cioè non viene qua per fare il pullman davanti alla porta, e questo il Parma potrebbe trarne vantaggio.
Allora Azzurro, diamo uno sguardo generale a questa giornata di Serie B che sarà aperta questa sera dall'anticipo tra Ascoli e Cremonese, che interessa già da vicino la squadra crociata. Poi domani il big match Palermo-Como, è importante anche capire come il Como arriverà poi al successivo scontro diretto al Senigallia proprio contro il Parma, e si chiude domenica con Venezia-Modena, anche se poi lo abbiamo detto prima del Venezia, nelle ultime ore si sta parlando poco di campo o di calcio giocato e molto delle vicende societarie. Dovendo provare a dare un'idea, chi ha l'impegno più difficile, cosa ti aspetti dalle dirette concorrenti del Parma?
Le dirette concorrenti del Parma, penso il Palermo è in grande crescita, ha rafforzato molto anche lui al mercato invernale, dove il Parma non ha operato ma ha fatto bene, perché comunque la squadra prima in classifica è inutile che faccia delle grandi variazioni, e magari ci si riserva per il mercato estivo quando ci sono maggiori occasioni. Quindi Palermo-Como è il vero big match, perché sono due squadre in forte risalita e che al mercato invernale hanno cercato di rafforzarsi. La Cremonese è la squadra, forse l'avversario più compatto rispetto al Parma, ha avuto sì qualche... ma sta scontando l'inizio con Ballardini, altrimenti la Cremonese sarebbe più o meno al nostro livello. Se ti tolgono le partite giocate con Ballardini, da quando è arrivato Stroppa ha una media di oltre 2 punti a partita la Cremonese, quindi è assolutamente una squadra affidabile e forte. E poi invece Venezia, attenzione, perché di Venezia si parla di cose addirittura come del Parma di Ghirardi, cioè sì. Siamo a livelli, e la cessione di Johnson alla Cremonese durante il mercato invernale, non preannunciata all'allenatore come lui ha fatto chiaramente capire, è stato un segnale pesante, cioè lì hanno bisogno di soldi per mandare avanti la squadra, quindi un ambiente di quel genere, anche se abbiamo visto una gran bella partita 2 settimane fa al Tardini contro il Venezia, è una squadra che gioca bene, è difficile che una squadra così possa mantenersi ancora per molto ad alti livelli, perché a un certo punto anche l'ambiente attorno qualcosa fa. Comunque si saprà qualcosa di più da Palermo-Como, ecco. Un Como che battesse anche il Palermo diventerebbe l'avversario principe per il momento, ripeto, assieme alla Cremonese, ma per i 2 posti diretti in Serie A. Se invece vincesse il Palermo farebbe gioco al Parma, comunque, però farebbe risalire il Palermo, attenzione, perché insomma anche il Palermo ha una forza d'urto che, con l'entusiasmo dei tifosi che ha, si parla di 30.000 persone stasera allo stadio Barbera, o la favorita che dir si voglia di Palermo, quindi appena si accende la fiammella Palermo, hanno fatto un campionato di Serie D con una media presente di 34.000 persone a partita in Palermo qualche stagione fa, quindi parliamo di un pubblico eccezionale e di una squadra che viene trascinata, quindi insomma è un campionato ancora aperto, ma dove Parma ha 6 punti di vantaggio sulle seconda e terza, quindi
e poi
teniamo
Parma...
sempre a mente questo,
sì,
non è finito, si deve giocare tutto quello che vogliamo, però è dalla prima giornata che siamo primi, non abbiamo fatto né rimonte né discese e abbiamo 6 punti di vantaggio sulle terze, seconda e terza.
Allora, Daniele da Medesano ci scrive: comunque 4 punti tra Pisa e Como li sottoscriverai subito. Sottoscriviamo anche noi, Zurlo?
Sì, assolutamente sì. Come sempre, ma 4 punti andrebbero benissimo, vuol dire non perdere nessuna delle 2 partite. E se si vincesse quella col Pisa, poi andresti a Como, forte comunque del vantaggio, ma come minimo inalterato, quindi almeno di 6 punti, e poi lo sapremo già stasera quello come andrà, e quindi sapremo già come giocarsela, e quindi poi dopo Parma non è squadra di solito che giochi per il pareggio, ma anche se arrivasse poi non ci sarebbe niente di eccezionale. 4 punti andrebbero benissimo, 6 l'ottimale, ma siccome non si può vincere sempre, 4 punti sottoscrivo immediatamente anch'io.
Zurlo, piccola parentesi, ci scrive il tuo omonimo Gianluca, chiedo a Zurlini se ci sono notizie sulla questione stadio, con la scadenza di lunedì imminente per l'integrazione documenti richiesti dalla conferenza dei servizi. Poi ci chiede Di Pecchia, che ha anticipato qualche cambiamento, ma poi torneremo a parlare dopo di quelle che potrebbero essere le scelte dell'allenatore di Formia. Partiamo dalla scadenza di lunedì sulla presentazione dell'integrazione dei documenti richiesti dal comune.
La scadenza di lunedì è una scadenza importante, ma è solo propedeutica, cioè qua stanno favoleggiando molto, raccontando tutto bene, cioè è una partita molto complessa. Come la si pensi, la progettualità per questo tipo di stadio nuovo che vuole fare Krause è molto complicata, e per avere il sì richiede una serie di elementi e di questioni. Credo a questo punto che ci sarà poi, perché adesso viene presentato, ma non è che come Cruna ne ha scritto che finisce la conferenza di servizi, no, c'è ancora un mese di tempo per valutare tutte le cose e eventualmente chiedere o dare ulteriori integrazioni. Dovremmo essere a posto a questo punto, ma non si può escludere nulla. Dopodiché ci sarà il sì della conferenza dei servizi, si presume, perché a questo punto dice o sì o no, non è che possa dare altre cose, però può essere un sì con ancora alcune prescrizioni che a questo punto diventano obbligatorie, possono essere di qualunque tipo, da burocratico a qualcosa progettuale, per esempio la soprintendenza è uno dei problemi per i quali si è sospeso tutta la procedura. Ricordiamo che è una procedura che è partita ormai, doveva partire a settembre, poi è partita a ottobre, è partita a settembre, si diceva che entro novembre sarebbe stato tutto finito, siamo alla fine di febbraio e ancora siamo con la conferenza dei servizi che si riapre con la consegna di questi documenti e avrà ancora un mese di tempo. Questo per fare capire come sono complesse le problematiche e le cose. Quindi al momento, giusto per essere un po' chiari, non credo che ci siano le basi per poter pensare che il cantiere per i Tardini apra in vista della prossima stagione. Questo al di là dello stadio provvisorio, non stadio provvisorio, Piacenza, Fidenza, Noceto, quello è un'altra partita. Credo che la prima stagione, la prossima stagione, speriamo quella del ritorno in Serie A, vedremo, si dovrebbe giocare ancora quasi integralmente a Tardini, e eventualmente i lavori potrebbero partire nella tarda primavera invece che a fine campionato, ma non prima, non credo che ci siano, anche perché se non parti prima dell'estate poi partiresti nel periodo peggiore dell'anno per fare lavori all'esterno, perché poi si va verso l'autunno, l'inverno, pioggia, insomma, di solito i lavori all'aperto si fanno in partenza quando si va verso la bella stagione e le giornate lunghe. Adesso a giugno sicuramente non si riesce a partire, non si riesce, si potrebbe partire forse qualche mese dopo, ma a quel punto ritengo che la partita sia quella, non che non si arrivi a fare lo stadio o che non si arrivi al sì, ma non ci sono i tempi tecnici, perché poi il comune dovrà approvare in consiglio comunale la convenzione e poi dovrà essere fatto il bando d'appalto per consentire a un'impresa, che potrà essere di tempi ristretti, credo anche di 30 giorni, ma comunque per consentire a chiunque di presentare un'offerta per poter poi arrivare a fare il lavoro in base al progetto che è stato presentato.
Eh sì, vedremo poi come andrà a finire, ma come ha detto Gianluca Azzolini, la partita è davvero complessa. A proposito di partita complessa, torniamo a parlare di Parma-Pisa. Allora, nel seconda parte del messaggio, Gianluca ci chiedeva dove potrebbe intervenire Pecchia nei cambiamenti che ha preannunciato in conferenza. Quindi ci saranno dei cambi, questo l'ha detto Pecchia, ma mi sento aggiungere, non è una novità. Pecchia ci ha abituato a variare spesso l'interprete, le carte in tavola. Secondo Gianluca Azzolini, quali potrebbero essere le novità di domani?
Novità innanzitutto Mihalia dall'inizio, cosa che non c'era nella partita scorsa, credo che sarà quasi certo. Bisogna vedere se, ferma restando Mann e Bernabé, che secondo me sono gli unici due assieme a Cicizzola intoccabili, penso che giocherà anche De Palma. Ci sarà il solito cambiamento al centro della difesa, presumo potrebbe esserci una coppia Cercati-Balog.
Ritorno di Balog e Cercati.
Oppure, ma queste sono valutazioni, mi sembra un po' fuori dalla logica di Pecchia, un Cercati ancora in panchina perché è diffidato in vista del COM, ma non credo così, anche perché Cercati ne ha già saltate due, quindi credo che possa essere confermato, ecco, ma potrebbe esserci un rientro di Balog, e davanti e in mezzo al campo un'alternanza, magari un Somma ancora dall'inizio, perché ha dato buona prova di sé nel secondo tempo della scorsa settimana, e insomma ha dato ha dato un buon impulso alla squadra, ed è un po' che non parte titolare, quindi con Somma e Stevez, magari con Hernani,
anche se poi Hernani ha fatto bene le ultime due partite, ricordiamo,
no, assolutamente, ma Pecchia si è abituato che insomma parte proprio due o tre punti fermi cambia molto spesso, insomma, ecco, quindi davanti, ecco, direi ovviamente Bernabé, Mann e Bonny, vedo difficile che ci siano avvicendamenti, sarebbe una sorpresa anche l'avvicendamento di Bonny, perché ultimamente insomma ha ripreso la forma, non vede la porta ma gioca molto bene per la squadra, ecco, e quindi penso un ritorno di Mihail, secondo me, con Benedice che è probabile sacrificato in panchina, pronto a entrare, e a centrocampo sicuramente comunque un cambio più uno in mezzo alla difesa. Perché per il resto del Prato io credo che possa essere confermato, e poi si vedrà Koulibaly o Di Chiara, ma lì non è un cambio importante, diciamo, è un cambio, magari Koulibaly in casa potrebbe essere più utile di Di Chiara anche sulla sinistra se gioca del Prato a destra.
E chissà perché che poi offensivo, durante la partita non possa trovare spazio anche Ciola, che decise proprio la partita l'andata al 94esimo all'Arena Garibaldi.
Però sia Ciola che Charpentier sono due giocatori che li usa alternandoli un po' Pecchia, ma non è praticamente mai partito con nessuno dei due, cioè sono tre o quattro, si conta sulle dita di una mano le partite in cui è partito con il centravanti di peso titolare dall'inizio, e mi sembra difficile che lo faccia domani con il Pisa in casa, ecco, la partita dove vuole più movimento, e magari lo inserisce dopo se vede che qualcosa non gira come vuole lui, ecco.
E allora vedremo quali saranno le scelte di Fabio Pecchia. Per il momento grazie Gianluca Azzurlini, e insomma ci risentiremo poi nelle prossime settimane. Grazie Gianluca.
Grazie a te Marco, e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Azzurlini, giornalista di Gazzetta di Parma, che ha fatto anche il punto sulla questione Stadio. Mark, buondì, sono contento che arrivino a Parma tanti pisani, ma come dice un coro della Nord, cosa venite a fare? Quattro pere e poi tornare, quindi vediamo se sarà così. Ce lo auguriamo, anche perché il Pisa è l'ultima squadra, ha vinto al Tardini il 28 febbraio del 2023, grazie a una rete di Touré nel finale. Da quel giorno il Parma in casa ha raccolto 11 vittorie, 7 pareggi, compresa anche il ritorno della semifinale playoff col Cagliari. Se dovesse restare imbattuto con Pisa e Cosenza, toccando ferro, Cosenza sarà il 27 febbraio nel turno infrasettimanale, raggiungerebbe un anno intero di imbattibilità tra le mura amiche. Sarebbe davvero un traguardo importante per una squadra che non a caso ora si trova prima in classifica. Ci scrivono: siete scatenati sulle scelte di Pecchia, se Pecchia anticipa che ci saranno dei cambi, magari la volta di Čolak dall'inizio potrebbe essere. Davanti può succedere di tutto. Prima di andare ad ascoltare Pecchi, andiamo a vedere questa proposta di formazione di Giorgio. Cicizzola, Koulibaly, Osorio, Balog, Di Chiara, quindi prevede l'esclusione di Del Prato e Circati. L'ultima volta che non c'erano a Modena ci ricordiamo come è andata a finire, forse poi esagerato. Hernani, Bernabé, esclusione quindi per Estevez, Mann, Som, Mihaila dietro a Benek, quindi fuori anche Bonny e Som in posizione più avanzata. Formazione che stupisce fino a un certo punto, perché Pecchia ci ha davvero abituato a dei colpi un po' di scena. E poi, a proposito di Pecchia, andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni alla vigilia della partita col Pisa.
Buongiorno mister. Buongiorno. La prima domanda che le faccio chiaramente è rivolta al Pisa, una squadra che non ha fatto certo della continuità un suo punto di forza, ma è una squadra comunque da non sottovalutare. Come si affronta questa partita? Come si deve affrontare?
Sì, al di là della continuità io vedo una squadra, ma già come l'avevamo affrontata all'andata, una squadra che ha costruita con una certa idea, cambiata molto rispetto allo scorso anno, con un allenatore che è cambiato e per più tempo, e la partita rimane là, l'obiettivo deve essere quello, il focus deve essere sulla gara di domani.
Sono tutti bene? E poi anche sulla formazione ci possiamo aspettare qualcosa di diverso rispetto al Cittadella?
Ma intanto la squadra sta bene, tutti i ragazzi stanno bene, la buona condizione generale, però la partita di Cittadella è troppo diversa, troppo specifica, troppo particolare rispetto a quello che sarà la partita di domani, quindi dovremo fare qualcosa evidentemente di diverso. La partita di domani è una partita che la devo pensare dal punto di vista tecnico, tattico, di motivazione. Voglio un gruppo concentrato, tutti, ma dico tutti, con la stessa voglia di entrare in campo, di divertirsi,
come posso giustificare,
di essere leggeri per giocare, per vincere. Se ci sarà una squalifica, se ci sarà un'eventuale cosa, ci penseremo dopo.
Aggiungo anche Di Chiara alla lista dei diffidati, comunque sono quattro titolari. E poi c'è appunto Como, come dicevo. Dal Pisa lei si aspetta qualche novità, perché le dico, in questa stagione Aquilani ha giocato anche col 3-5-2 in quattro partite, nell'ultima giocata, oltre all'andata contro Cittadella, Spezia e Reggio Emilia, la Reggiana, e non hanno quasi mai perso e hanno preso solo un gol con questa tipologia di schieramento.
Ma questo non, sicuramente ci possiamo aspettare qualche cambio nelle ultime due gare, ma anche in precedenza. Però voglio una squadra concentrata, attenta, pronta a qualsiasi situazione, anche a qualsiasi cambio. Il modulo può cambiare, ma l'identità e la filosofia della squadra del Pisa non cambia, per cui l'atteggiamento per noi deve essere lo stesso, ma ancora di più pronti, attenti e reattivi a quello che succede sul campo, perché quello che fanno gli avversari, poi tante cose ce le possiamo ritrovare sul campo, e lì voglio una squadra molto molto più, ancora più partite che passano, matura e consapevole.
Le sottopongo anche questa dichiarazione che ha fatto Cardone, ex capitano del Parma, a Sport Parma nei giorni scorsi. Ha detto che Pecchia gli ricorda un po' Prandelli, non Ranieri, non Pioli, ma Prandelli è un po' un allenatore che incarna il suo stesso spirito attuale, perché è bravo a gestire un po' tutto il gruppo e a tenere tutti sull'attenti. Si ritrova anche lei nelle parole di Cardone?
Non conosco, non ho mai lavorato con Prandelli, però in quanto a gestione non credo che anche gli altri allenatori siano passati qua, gli manca qualcosa.
Partita d'andata ha lasciato sei giocatori sempre per la tua strada, sempre per la tua strada, indipendentemente da quello che vuol fare Aquilani.
No, no, ma questo le partite vanno giocate in due, quindi bisogna tener conto dell'avversario. La nostra filosofia, idea di gioco, questa non deve cambiare, ma è evidente che ci sono degli accorgimenti che vanno fatti tenendo conto degli avversari, dell'atteggiamento, del modo che stanno in campo, del modo di sviluppare il gioco, che tipo di pressing e di pressione vorranno fare. O bisogna essere...
Solitamente.
Non mi aspetto una squadra... di attesa, se ho una squadra che mi aspetto lo stesso tipo di Pisa, visto in casa e fuori, vorrà, qui verrà a giocarsi la partita, noi con grande umiltà, con stati bravi a tenere palla e poi quando ce l'abbiamo dobbiamo fare quello che sappiamo fare.
Palla in tribuna.
Quando abbiamo la palla dobbiamo fare quello che sappiamo fare, quello che sta facendo il Parma da inizio stagione. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare con la prima pubblicità. Luigi da Parma, buongiorno a tutti. Secondo me l'unico dei tre diffidati che sicuramente non partirà titolare è Estevez, perché in quel ruolo hai alternative valide, mentre per Del Prato e Cercati viene un po' più difficile sostituirli. Sì, la formazione della nostra radioascoltatore prima escludeva tutti e tre, e Estevez potrebbero anche giocare Hernani e Somi in coppia con Bernabé più avanzato. Parma ha dimostrato di poter fare a meno di Estevez, però soprattutto in ottica della futura trasferta di Como, dove la presenza del centrocampista argentino diventa fondamentale. Ci scrive Rino: sento che tutti hanno un po' di timore di questo Pisa, ma vi siete dimenticati che noi siamo il Parma e non dobbiamo aver paura di nessuno, e preannuncia un 3-0 finale per il Parma. Quindi Rino fiducioso, speriamo davvero sia così. Per il momento andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Eccoci ritrovati nella seconda parte di Palla in tribuna, la vigilia di Parma-Pisa. Ci scrive il nostro amico Luca. Ciao amico mio, buon venerdì, domani allo stadio a tifare Parma. Anche perché la risposta dei tifosi del Pisa è imponente, oltre già 1700 i biglietti venduti. I tifosi del Parma dovranno rispondere allo stesso modo, si prevede un afflusso di oltre 12.000 spettatori allo stadio Tardini. E per introdurre la partita andiamo ad ascoltare la seconda parte delle dichiarazioni di Fabio Pecchia.
Io credo che soprattutto quando ci sono squadre che hanno volo in un sistema di gioco e poi lo sviluppano in maniera diversa, i numeri contano fino a un certo punto, ma questo vale per tutti. Di là c'è una squadra che vuole giocare a calcio e da quest'altra parte siamo noi che vogliamo fare la nostra partita, vogliamo giocarci. Io credo che domani sicuramente sarà una bella partita, perché con due squadre che vogliono giocare, che vogliono essere protagonisti della gara, ma quello che farà loro, sì, è importante, tanto dipenderà dal nostro tipo di atteggiamento. E quello che dobbiamo pensare a noi è quello che insisto a dire: voglio che tutti respirino al Tardini, non solo la squadra, non solo il gruppo, ma tutto l'ambiente, una voglia, una leggerezza, la voglia di divertirsi e la voglia di vincere. Poi di fronte vedremo quello che succederà e quello che farà il Pisa.
Quindi rimangono i centrocampisti, quelli che decidono, insomma.
Tutti, non solo i centrocampisti, perché lasciare solo i due centrocampisti lì, in mezzo al campo, e sembra che sia tutto che debba ricadere su di loro.
E ha vinto 2-0 quando gli altri erano in 10, non ha cambiato neanche a centrocampo, ha lasciato sempre la stessa squadra, ha messo una punta al posto di un difensore.
Sì, perché in quella zona è molto... continua con quello che è la sua idea. Può cambiare tutto il resto, ma in quella zona è molto chiara.
Francesca De Vincenzi, Parma Press 24.
Ciao, buongiorno. Ciao, riparto buongiorno. Da quello che diceva più o meno Giancarlo. A Pisa lo chiamano effetto Bonfanti, diciamo, questo... Tu hai pensato qualcosa di particolare per arginarlo, nel caso ovviamente giochi, perché poi non siamo nella testa di Aquilani.
Fanti è entrato, ha fatto buona cosa, poi però mi viene da pensare alla vena di bombere del mio amico Caracciolone, che allora sì, io sì, è vero Bonfanti, ma Antonio Caracciolo ha risolto due partite fondamentali, l'ultima a Cosenza con un grande colpo di testa, cosa sua, e un gran gol domenica scorsa, di qualità a giro da 30 metri, io insomma gli devo fare solo i complimenti, è lì che ha rotto poi la partita.
Sì, diciamo che anche lui le vince a volte dalla panchina, no? Perché anche Bonfanti subentra. Invece, tornando ai numeri nostri, ai numeri del Parma, primi in classifica, una quantità industriale di reti segnate, però con gli attaccanti quasi a secco. Questo cosa vuol dire? Ti dà soddisfazione perché vuol dire che gira tutta la squadra o ti fa pensare così? Che magari vuoi cambiare qualcosa davanti come impostazione di gioco?
Vuoi cambiare qualcosa? A me piacerebbe vedere, tante volte noi usciamo dal campo che abbiamo fatto due gol e c'è il rammarico perché abbiamo sciupato tante occasioni. Questa è la cosa che da una parte c'è soddisfazione, dall'altra c'è grande perché qua parti, chiaramente riguarda anche gli attaccanti, ma anche i difensori, ora è arrivato anche qualche gol in più del centrocampista, quindi mi piacerebbe vedere più una felicità condivisa in questo senso. E siamo comunque sulla buona strada.
A proposito di sciupare, sabato ne avete sciupate tante, in settimana hai detto qualcosa, hai lavorato particolarmente su questo perché a Cittadella ti è andata bene, potrebbe non andare sempre benissimo, insomma.
Ma questo è un po' il rammarico più grande, però credo di averlo detto anche nel post gara, non ho visto una mancanza, sì è vero abbiamo sciupato, ho una superficialità, anzi c'era fin troppa voglia di spaccare la porta e tante volte la palla è andata oltre, quindi c'era comunque il giusto atteggiamento per anche merito del Cittadella.
Bene, ultima.
Mister, un appello anche ai tifosi, perché quelli del Pisa hanno già risposto in gran numero, quasi 1.800, esatto, avrei detto 1.700, hanno anche aperto al tardino un altro settore. E magari per di più aggiungiamo anche che il Parma non perde in casa da 353 giorni, l'ultima sconfitta proprio contro il Pisa, 28 febbraio 2023, un anno fa, 18 gare senza perdere, era stata una partita quella lì che l'aveva un po' segnata.
Può arrivare... Era l'ultima, è sempre l'ultima, è come... non sono il discorso, io credo che sarebbe comunque una vittoria ottenuta così all'ultimo, però sin dalle prime battute c'era un clima straordinario di unione, di armonia, di compattezza, squadra e pubblico tutt'uno, e mi auguro domani di rivedere lo stesso clima.
Palla in tribuna.
Mi auguro domani di rivedere lo stesso clima, questa è l'ultima risposta di Fabio Pecchi. Intanto c'è un bel botte risposta a distanza con Klaus, tra Klaus e Roberto. Allora Klaus ci manda la foto che non possiamo ovviamente mostrarvi, con un vostro fan, il mitico Roberto, in giro in bici in Spagna con le calze di Crespo. E Roberto risponde quasi in tempo reale: ciao Berna, finalmente l'ambiente ha capito che bisogna giocare ogni partita al massimo, credo che la scottatura di Modena brucia ancora, bene così, una partita alla volta, un saluto a Klaus. Una partita alla volta, cominciando da Pisa, per parlare del momento dei toscani abbiamo in collegamento il giornalista di Pisa in video, Massimo Sagliocco. Buon pomeriggio Massimo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito.
Ciao Massimo, allora aiutaci un pochino a inquadrare come arriva il Pisa a questo appuntamento, una squadra che abbiamo detto non è mai stata troppo continua nel corso della stagione, però nelle ultime sette partite ha fatto 12 punti, ha perso solo una volta con lo Spezia e sembra aver trovato una nuova verve.
Hai detto bene, una squadra che ha difficoltà. Ci aspettavamo molto di più all'inizio, non tanto come richiesta da parte nostra dei tifosi, ma per quello che avevamo visto da parte della società, perché è la prima volta nei nostri 115 anni di storia che vediamo una società che spende una cifra per me astronomica di 19 milioni di ingaggi per la squadra. Solo che quest'estate abbiamo deciso di cambiare il filone dopo 5 anni di guida tecnica di Luca D'Angelo. Hanno deciso di entrare in un'idea di calcio diversa, andando a cercare un allenatore giovane emergente, con, possiamo dire, figlio della scuola di De Zerbi, visto che sono anche molto amici a quegli anni di De Zerbi. Ci aspettavamo quindi sì un lavoro iniziale da fare, però un calcio moderno, esplosivo, piacevole da vedere, dopo un po' che ancora non si è visto. Ti tiro fuori una statistica: al momento il Pisa non ha mai vinto 2 partite di fila, quindi questo per voi può essere positivo, visto che abbiamo vinto l'ultima gara. E al momento devo dire che non si sta vedendo ancora l'effetto Aquilani. Abbiamo una squadra che io ho sempre difeso dal punto di vista dei singoli tecnicamente, perché se anche voi andate a vedere la rosa del Pisa, può essere una squadra, sì, non ti dico da lottare dal primo posto con voi, ma dal terzo o quinto posto agilmente in questo campionato. E per come lo sto seguendo io, mi pare anche il più debole rispetto agli ultimi 5 anni, gli ultimi 5 anni di Serie B che noi abbiamo vissuto. Mi sembra il campionato, sì, con meno squadre forti. Tipo in basso ci sono molte squadre che io rivedo da Serie C. Per questo io non sono molto entusiasta di quello che mi hai detto te delle ultime 7 gare, perché il Pisa nelle ultime 7 gare ha incontrato tutte squadre di bassa classifica, tutte squadre sotto di noi in classifica, ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Per il potenziale che abbiamo della rosa, non ti dico avremmo dovuto vincere tutte e 7, ma avremmo dovuto fare molto di più, anche perché non ho visto grandi squadroni. E quindi, come ha detto il mio collega la scorsa settimana, adesso per il Pisa inizia la prova del 9 affrontando squadre vere, perché ora giochiamo contro di voi domani e poi incontreremo Venezia e poi il Modena, che sono squadre diverse da quelle che abbiamo incontrato finora. Dimmi.
Sì, no, Massimo, ti chiedevo quali sono secondo te gli elementi più in forma. Nel corso della conferenza stampa Pecchia gli è stata fatta una domanda su Bonfanti, un giocatore che Altardini tra l'altro ha già segnato, ce lo ricordiamo bene, l'anno scorso nel derby poi perso in casa col Modena, e Pecchia sorridendo ha risposto col suo amico Caracciolone, che è stato decisivo nelle ultime 2 partite con i gol a Cosenza e proprio alla Samp.
Allora, mi stavo seguendo, ho sentito le risposte di Pecchia.
E quindi chi sono, allora, gli elementi più in forma in questo momento tra le fila dei pisani?
Allora, quindi sicuramente ha citato l'elemento più in forma il suo amico Caracciolone, come ha detto, perché è un ragazzo che non ha mai avuto grossi infortuni nella sua carriera, ma ha subito uno brutto proprio l'anno in cui siamo arrivati in finale dei playoff col Monza. Ci ha messo un annetto per recuperarsi definitivamente, è una grossa fortuna averlo recuperato proprio da poco, da 2 mesi circa, perché è anche un leader, è uno dei più vecchi del capitano della squadra, e ora le ultime 2 partite è stato fondamentale per farci fare punti, recuperando nella sua trasferta di Cosenza il pareggio all'ultimo e con quell'Eurogol nell'ultima gara con la Sampdoria, che ha aperto poi la gara e l'ha messa in discesa. Quindi sicuramente un elemento in forma è lui. Bonfanti ha subito una forte influenza, così dicono, perché al momento sono settimane in cui c'è un silenzio stampa assordante. Sì.
Mi confermi che Aquilani non parlerà neanche oggi, quindi?
No, ah, oggi non ha parlato, se no aveva parlato prima, e non parlerà, credo, a questo punto neanche domani a fine partita, quindi vi dovete rassegnare a sentire solo i vostri, come anche noi ci rassegneremo a sentire solo le interviste di questi del Parma. Ora, se inizio a parlare di questa, andiamo un attimo extra partita e potrei parlare per un'ora, quindi resto un attimo sulla gara. Sulla gara sì, ti confermo che Bonfanti può essere un elemento in forma, anche se l'ultima partita è stato un po' fuori per un'influenza, ma è un elemento fondamentale, l'unico acquisto per noi nel mercato di gennaio. Fondamentale perché alla fine è l'unico attaccante che attacca l'area piccola e quindi può essere decisivo per questo. Se recuperato totalmente, credo che giocherà titolare. Altro elemento in forma può essere Touré, che sembrava dovesse partire nel mercato di gennaio, anche lui proviene da un brutto infortunio, nelle ultime gare Aquilani gli ha dato molto spazio ed è un centrocampista con caratteristiche uniche perché ha una grande mole di fisicità. Voi vi ricordate anche è stato l'autore del gol della gara che avete perso l'anno scorso. Quindi da tenere d'occhio questi e poi una menzione speciale il portoghese Esteves che ricopre più ruoli, nasce come terzino destro, Aquilani l'ha messo anche sulla fascia sinistra, a volte lo mette anche nei tre trequartisti di fascia, ma soprattutto gli sta facendo fare questo gioco un po' preso da Guardiola, proprio per restare fedele alla linea di Aquilani, di farlo partire da terzino, ma di farlo a centrale e farlo passare come un mediano regista aggiunto. È una chiave tattica interessante tra le cose che ci ha fatto vedere Aquilani.
Che aveva provato anche a fare Maresca qua a Parma con Somma, ma i risultati non furono così
sì,
soddisfacenti.
E ho visto che Maresca invece quest'anno sta facendo molto bene in Inghilterra. Anche noi qua parliamo in quest'ottica, che Aquilani è un ragazzo molto giovane, si parla molto bene di lui da tanti anni come un predestinato, però a Pisa al momento non sta facendo vedere quello che vorrebbe. Poi i giocatori, finché parlavano, c'era la possibilità di sentirli, e ne parlavano entusiasti, dicevano che non hanno mai fatto allenamenti come quest'anno, stanno facendo cose nuove, dicevano spesso che se riuscivano a far vedere durante la partita quello che facevano vedere durante gli allenamenti, sarebbero divertiti molto, avremmo visto i risultati, cosa che per ora non si vede.
Allora Massimo, premesso che azzeccare la formazione di Pecchia qua a Parma è praticamente impossibile, proviamo a vedere invece quale potrebbe essere l'undici di Aquilani partendo dal dilemma modulo, perché anche Aquilani ha dimostrato di poter cambiare spesso in corsa e non è escluso che domani possa fare, non so, il 3-5-2, anche perché il 3-5-2 è un modulo che nelle ultime settimane, lo sanno bene i tifosi crociati, sia con l'Ascoli che col Modena hanno messo in seria difficoltà il Parma. Ascolta, domani come giocherà Aquilani sia a livello di modulo che proprio a livello di giocatori?
Allora, premesso appunto che c'è un grosso silenzio stampa e gli allenamenti sono sempre a porte chiuse, quindi è difficile saperlo. Allora, spero che vi senta e che cambi modulo. In realtà lui non lo cambia, anche quando ha cambiato qualcosina con una difesa a tre, più o meno resta fedele al suo modulo e l'ha sempre detto quando parlava con noi. A domanda precisa lui ha detto: il mio credo è quello, che è un 4-2-3-1. Ha detto il giorno in cui ho firmato il contratto con la società, io l'ho detto che sarei andato avanti con la mia idea di gioco e continuo con questa idea. È un allenatore diverso da quello che abbiamo avuto in passato. Abbiamo avuto 5 anni di D'Angelo. D'Angelo, insieme al suo vice Taddei, preparava sempre le partite in base all'avversario. Non a caso Peccia ogni volta che incontrava il Pisa di D'Angelo ne buscava. Mi ricordo un 3-0 in Pisa Cremonese, quando poi il Pisa arrivò ai playoff, la Cremonese arrivò a seconda. Però all'arena Pecchia non ci dà più nulla. E Aquilani invece non prepara mai, almeno per quello che si è visto finora, la squadra in base all'avversario. Dice: noi dobbiamo fare la partita, questo è il nostro credo. Per come avete presentato quella squadra, spero che cambi idea, così magari riesce a imbrigliare Pecchia, perché mi avete detto anche il tuo collega mercoledì nella nostra trasmissione, ha detto che Pecchia soffre le squadre che aspettano, invece si diverte con quelle che fanno la gara.
Eh sì, però mi viene da dire, col 4-2-3-1 allora gioca uno tra Torre Grossa e Bonfanti, a meno che poi Torre Grossa non gioca.
Allora, in realtà Torre Grossa ha avuto tanti problemi fisici, ultimamente è rientrato, però è rientrato facendo più rifinitore, infatti sta tirando pochissimo in porta. È un giocatore valido, validissimo, è molto bravo come rifinitura, infatti il primo gol di Bonfanti è stato grazie all'invenzione di un assist di Torre Grossa, quindi potrebbero giocare anche entrambi in questo gioco. Aspetta un attimo, c'ho rientro, si è accesa la radio. Quindi la mia idea, per come ho imparato a conoscere Aquilani, e credo che confermi il 4-2-3-1. La mia speranza è che ci faccia intravedere quello che ci aveva fatto vedere nel primo tempo con la Sampdoria, in cui era partito con un'ipotetica difesa a tre, ma poi c'ha sempre i soliti movimenti che più o meno, in base a come partiva l'azione, ripartivi da quel 4-2-3-1. lui fa girare gli uomini in base a quelli che ha più in forma, sempre su questo schema. Quindi, appunto, come ti ho detto, uno come Steves, magari una partita gioca da terzino, un altro può darsi che giochi da trequartista di fascia, però alla fine lo schema è quello lì. Per la formazione in sé, da quello che emerge, il Pisa non dovrebbe aver recuperato quasi tutti gli infortunati, tranne quelli più di lungo corso, che purtroppo sono quelli che per il gioco di Aquilani più importanti, che sono ad Alessandro e Matteo Tramoni. Con loro due sarebbe visto un Pisa più offensivo, più, come dire, più incisivo, più cattivo sotto porta. Tolti loro due abbiamo un po' più di difficoltà. Sull'ipotetico 4-2-3-1 penso che giochi innanzitutto Canestrelli, Caracciolo in difensori centrali, che sono la coppia più affidabile. Sulle fasce da vedere Steves, o a destra o a sinistra, in base anche all'impegno di Beruatto. E credo piuttosto sia più facile giochi Calabrese a destra e Steves a sinistra. I mediani, Marin c'ha il posto sicuro, sempre avuto con Aquilani. Al suo fianco si sono alternati spesso Veloso, giocatore di esperienza con ottima capacità di visione di gioco, un regista classico ma lento, o Piccinini, giocatore molto veloce, e ultimamente appunto ci ha messo Touré puntando molto sulla sua fisicità. Davanti, se Bonfanti è recuperato, sarà lui la prima punta. E sulla linea dietro, i tre dietro, dipende da chi è più in forma, al momento non mi è dato sapere, avendo il silenzio di Aquilani e le porte chiuse agli allenamenti, ci sono diversi giocatori che possono svolgere quel ruolo. Dicevo prima, in rifinitura dietro la punta ci può giocare Torregrossa, o se è recuperato Valori, che aveva avuto qualche acciacco ultimamente. Sulle fasce ci sono tanti giocatori bravi a saltare l'uomo, Arena, Livangelo Tramoni, lo sloveno Mlakar, poi c'è Moreo che è stato fatto giocare spesso come prima punta, ma a volte, siccome è un ragazzo che si sacrifica molto, lo mette sulla fascia che va a recuperare. Quindi davanti è più difficile indovinare in base a chi sono in forma, e magari stasera, vedendo la lista dei convocati, potremmo essere più chiari. Ora si potrebbe dire che possono giocare un po' tutti. Se Bonfanti è in forma, sicuramente partirà titolare, perché è l'unico che ha quelle caratteristiche di riuscire ad attaccare l'area piccola.
Eh sì, vedremo se sarà così. Nel frattempo ringraziamo Massimo Sagliocco, giornalista di Pisa in Video, e ci sentiremo nelle prossime settimane. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Grazie a Massimo Sagliocco. Andiamo subito in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dacia Duster EcoG Benzina più GPL. A febbraio da 139 euro al mese in caso di rottamazione con incentivi statali. TAN 549, TAEG 712. Anticipo 4.330 euro, 36 rate. Rata finale 12.222 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 125 a 142 grammi al chilometro. Consumi ciclo misto da 4,8 a 7,8 litri per 100 chilometri.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Con Bonaz facciamoci due risate. Formazione inedita per sabato: Turk, I know, Balog, Valenti, Zagaritis, Hernani, Camara, Beghi, Chai, Ciolak, Charpentier. Oddio, qualcuno di questi potrebbe anche giocare forse, però insomma, al di là dei cambiamenti che ha annunciato Pecchia, dubito che possa essere questa interamente la formazione iniziale. Come terzo ospite per parlare di Parma-Pisa abbiamo in collegamento l'allenatore della futura Fornova Mendesano, Alessandro Piscina. Buon pomeriggio, Ale.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Alessandro, non dimentichiamo che tu per 3 anni hai allenato l'Under 17 del Pisa, quindi conosci bene la realtà del Pisa. E allora ti chiedo questo, che partita ci dobbiamo aspettare domani al Tardini?
Ma guarda, ti vado leggermente, siccome vi stavo ascoltando, vado leggermente in controtendenza a quello che vi ha riportato, diciamo così, il giornalista toscano.
Sì, Massimo Sagliocco.
In quel di Pisa c'è un po' questa abitudine nel voler cercare di incidere su quelle che sono le decisioni dell'allenatore, cioè nel senso che diceva speriamo ci ascolti in maniera che prepari la partita sull'avversario, fondamentalmente Aquilani giustamente fa sempre la partita, poi lo dice lui che non si preoccupa dell'avversario, si preoccupa dell'avversario come, ma tende e ci tiene ad avere una sua identità ben precisa e quindi la porta avanti con forza. E credo che sia la bravura di questo allenatore, che stimo parecchio, è proprio quella, nel senso che ha dato un'identità di gioco completamente diversa al Pisa rispetto agli altri anni e si vede assolutamente la sua mano. Poi sicuramente è stato un po' penalizzato durante la stagione da diversi infortuni nelle situazioni, nelle zone di campo in cui aveva bisogno di giocatori di gamba, ma ti assicuro che è veramente molto bravo.
Tu sei più per il 4-2-3-1 o per il 3-5-2? Cosa si deve aspettare Pecchia domani?
Ma no, ma guarda, ti dico la verità, proprio per quello che ti sto dicendo, i numeri nel modulo della filosofia di gioco di Aquilani contano veramente poco, nel senso che spesso costruisce a 3, difende a 4, come ti diceva lui, e Stevez fa un ruolo un pochino ibrido, spesso va a giocare dentro da come se fosse un mediano. Diciamo, ecco, ti dico la verità, per parlare del gioco di Aquilani, un pochino il calcio bisogna conoscerlo, se no si rischia di dire un po' di, passami il termine, di fregnacce.
Invece sul calcio di Pecchia cosa possiamo aggiungere di quanto non sia già stato detto quest'anno? Sfrutta molto la rosa a sua disposizione, non segna tanto con gli attaccanti, eppure al miglior attacco della Serie B.
Ma ti dico, è un allenatore molto bravo che ha fatto una scelta drastica alla fine della stagione scorsa, ha valutato che un giocatore per tutti molto importante era molto importante, ma ci condizionava tanto, ok? Ha scelto di non andare avanti con Vasquez e ha portato un calcio più diretto, nel senso che ha giocatori dalla metà campo in avanti di grande gamba, quindi palleggia un pochino meno, però quando va in avanti, quando attacca la linea, l'attacca con della gamba, con della velocità, con della qualità, perché la qualità, oltre alla velocità di Mann, di Miaila, di Bonny, dell'altro giocatore di cui parlavi prima, che faceva il terzino.
Somma,
giocatore di grandissima gamba, va un pochino più diretto, ma va diretto con della qualità, insomma.
Allora, dovendo un po' trovare il pelo nell'uovo su Pecchia, disattenzioni difensive o poco cinismo? Tu da allenatore su quali aspetti vorresti lavorare un pochino di più? Perché si è detto di un Parma che qualcosa dietro concede, forse anche per il modo di giocare, e poco cinismo perché è stato l'esempio eclatante a Cittadella, il Parma non ha chiuso la partita e ha dovuto soffrire, sudare le cosiddette fatidiche sette camicie fino al 95esimo.
Cioè, guarda, sul discorso di una qualche disattenzione fa parte del gioco del calcio, è chiaro che ci lavoreranno, cercheranno di limare tutti quelli che sono gli errori o presunti tali per cercare di essere più solidi possibile nella fase di non possesso, anche se bisogna considerare che spesso abbiamo giocato con un centrocampista di ruolo e poi a fianco a lui un giocatore molto offensivo, sì, come può essere Bernabé, voglio dire, quindi cioè, la linea difensiva regge comunque l'urto. Sul discorso dell'essere più cinici, in alcune occasioni, proprio perché siamo una squadra secondo me abbastanza giovane, bisognerebbe forse essere un pochino più cattivi, ma sono certo che Mister Pecchia lavorerà anche su questo aspetto, cercando di trasmettere quelle che sono le nozioni base del calcio. Per vincere le partite vanno chiuse, perché poi basta un episodio fortuito, un rimpallo che ti gira male, e le partite a volte butti punti per delle situazioni molto molto fortuite.
Ecco Alessandro, ti chiedo flash, quali possono essere le chiavi della partita di domani, dove si potrà decidere?
Ma ti dico, parlando del Pisa, il Pisa muove tanto la palla, gioca tanto la palla, arriva tanto, porta la palla nella metà campo avversario con qualità, con palleggio, ok? Perché in questo momento non ha grandissimi giocatori di gamba sul lungo, quindi deve portare la palla agli attaccanti con della qualità attraverso delle giocate molto 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 tecniche. Il Parma dovrà essere bravo chiaramente a essere aggressivo su questo tipo di gioco, perché sennò sono bravi a muoverla e a ripartire forte, perché secondo me nella fase difensiva qualcosina di troppo il Pisa concede.
E allora ringraziamo per essere stato con noi l'allenatore della futura Fornò Medesano, Alessandro Piscina. Ci vediamo domani allo stadio, Alessandro.
Grazie a voi, un abbraccio. Ciao,
grazie, ciao, grazie ad Alessandro Piscina. Ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo la radiocronaca in esclusiva della partita tra Parma e Pisa domani pomeriggio a partire dalle 13.45 qui su Radio Parma con Marco Balestrazzi, poi alle 16 subito dopo il fischio finale una nuova puntata di Calcio e Calcio diretta live su 12 TV Parma con tutti i commenti e le interviste post gara, in studio Alberto Dallatana insieme a Gianni Barone. Noi invece ci ritroveremo lunedì per iniziare una nuova settimana di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.